Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e a tutti.
E buonasera
a questa nuova puntata di Belle buone lingue, che è un programma che parla appunto di temi di genere, come già abbiamo detto nelle altre puntate.
Condotta da Valeria e Valeria. Siamo su Radio Sverso, che ringraziamo nuovamente per averci accolto, e sempre con tanto entusiasmo e amore iniziamo questa puntata in questo mercoledì buono. È un mercoledì buono di novembre questo, giusto Vale?
Esatto, siamo un mercoledì buono, un mercoledì cattivo.
Esattamente.
Come le Valerie, sono una Valeria buona e una Valeria cattiva.
E questa sera parliamo della legge 194 e di interruzione volontaria della gravidanza, ma non solo, ovviamente.
Prima facciamo un piccolo passaggio sull'attualità più recente, su quello che sta accadendo in questo periodo in Italia, riguardando sempre l'argomento dei diritti delle donne. Allora, intanto l'ultimissima notizia proprio, che sembrerebbe una proposta per un disegno di legge, proposta da Fratelli d'Italia, di istituire il 25 marzo la giornata della vita nascente. Questa è una gran bella novità, diciamo. Il disegno di legge è stato presentato in Senato da Lucia Malan e Isabella Rauti, che solo il nome mette paura, e ovviamente sono di Fratelli d'Italia, e è una giornata di una ricorrenza un po' particolare, quindi giornata della vita nascente. Sta a voi a interpretare cosa possa dire, perché sotto questo nome così solare forse c'è qualcosa che va ad attaccare i diritti conquistati in tanto tempo. Questo governo non è la prima volta che si esprime in questa maniera. Il 13 ottobre il noto senatore Gasparri di Forza Italia ha invece proposto un disegno di legge in cui si prevede la modifica dell'articolo 1 del codice civile, in cui si palesa il riconoscimento dell'acquisizione della capacità giuridica dal concepimento, quindi sono i diritti del concepito. Ora, una cosa che sembra abbastanza particolare è come si possa fare giurisprudenza su una tematica che è propriamente di bioetica. Non è una cosa tanto semplice da poter normare questa, eppure siamo arrivati anche ad avere la possibilità di una legge del genere. Ma d'altra parte abbiamo il nostro signor Presidente, che si era già espresso, anzi dobbiamo dire al maschile, che sarà già espresso ampiamente sia in campagna elettorale che poi appena dopo le elezioni, per confermare l'aderenza alla legge 194, quindi per confermare la bontà di questa legge, anche se parallelamente è stata confermata la possibilità della libertà e quindi dell'obiezione di coscienza. Anche questo non sappiamo in che direzione andrà, però lo possiamo immaginare, e per chi ha a cuore questo diritto non sembra una notizia molto, molto rosea.
Sì, c'è anche stata una manifestazione, mi sembra, a settembre,
sì,
subito dopo questa proposta, questo disegno di legge.
Esatto, questa manifestazione però non era riferita, non era riferita proprio a queste espressioni del nascente governo, ma casualmente ricorreva il 26 settembre. Ricordiamo che la giornata elettorale è stata il 25 settembre, mentre il 26 settembre è una ricorrenza che è la giornata internazionale per un aborto libero, gratuito e sicuro. Quindi era stato appena, non erano ancora, diciamo, ancora il voto era caldo, non era ancora stato scrutato completamente, ma già si era in piazza per difendere il diritto all'aborto. Quindi sembra quasi che ci sia stata una specie di premonizione su quello che stava accadendo.
Sì, E appunto, si scende in piazza come si scendeva anche negli anni 60, poi nel seguito della puntata approfondiremo, insomma, perché la questione dell'aborto in Italia è stato sempre un tema divisivo, insomma, e si è sempre posto al centro dell'attenzione pubblica, appunto, già dagli anni 60. Addirittura prima del 78 l'interruzione volontaria della gravidanza era un reato penale e era anche perseguito dalla legge con reclusione da 2 a 5 anni sia per chi si sottoponeva all'aborto sia per chi appunto eseguiva l'aborto volontario. E il clima in quegli anni appunto vedeva l'interruzione come un gesto immorale, e poi per fortuna piano piano con la diffusione del femminismo si cominciò a vedere un cambiamento del pensiero collettivo. Tra l'altro c'era un elevatissimo numero di aborti clandestini che spesso causavano complicazioni gravi e un grande numero di morti. E ci furono diverse manifestazioni, si sollevò quest'onda antiproibizionista, si fu una raccolta di firme, un referendum abrogativo, si chiedeva appunto un referendum abrogativo per i reati d'aborto, che in realtà non ebbe seguito, ma alla fine si arrivò a una sentenza storica nel febbraio del 75, dove si consentiva l'interruzione volontaria della gravidanza per motivi gravi di salute in questo caso. Alla fine si affermò il principio che non era accettabile paragonare la salute del nascituro con la salute della donna, e questa sentenza comunque cambiò in qualche maniera la direzione. Si continuò comunque con dei dibattiti, delle sensibilizzazioni e delle proposte di legge fino a quando nel gennaio del 77 venne finalmente approvata la proposta di legge norme sull'interruzione della gravidanza, e piano piano si arrivò così con tanta fatica alla 194, ed era il 22 maggio del 1978.
Andiamo velocemente negli Stati Uniti, non tanto per parlare degli Stati Uniti, ma per introdurre l'artista che oggi molti di voi la conosceranno già. E vediamo un po' se invece ad altri che non la conoscono suggeriamo un nuovo nome per approfondire la propria conoscenza musicale. E andiamo negli Stati Uniti. Allora, negli Stati Uniti sappiamo quanto sia accidentata ancora più che da noi la strada dei diritti delle donne per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza. E una nota veloce che diciamo è che dal 1973 negli Stati Uniti è materia giuridica che attiene esclusivamente ai diversi stati, quindi non c'è una legge federale che unisce tutti gli Stati Uniti in merito a questo, ma ogni stato può legiferare per proprio conto. E infatti succede anche una aberrazione come quella recentissima di questi ultimi tempi: in uno stato come la Carolina del Sud sta accadendo che l'aborto è diventato totalmente illegale, tranne che per casi gravi di stupro e incesto. E quindi ci fa capire che in una nazione piena di contraddizioni come gli Stati Uniti i diritti civili delle donne non sono molto molto non solo rispettati, ma sembra anche che siano osteggiati sempre di più. E in questo clima si è formata l'arte e la musica di una cantatrice che si chiama Annie DiFranco, che esatto. È una cantatrice che amerete molto, perché oltre che le canzoni sono bellissime, sono straordinari i testi. Annie DiFranco è diventata celebre, ha cominciato a diventare celebre negli anni 90, giovanissima, poco più che adolescente. È originaria di Buffalo, nello stato di New York, e si è subito messa in luce come una cantautrice molto di rotture e di rabbia, diciamo. Una di quelle che viene definita Riot Girl, quindi una ragazza di rivolta. E le sue sonorità, che vanno dal folk al punk, sono anche molto, molto personali e molto peculiari. E oggi vi facciamo ascoltare alcune canzoni. Tra l'altro anche la musica, il ritmo che sentite di sottofondo è un brano strumentale di Annie DiFranco. Cosa ascoltiamo, Vale?
Sì, allora è stato difficilissimo scegliere le canzoni di Annie DiFranco, prima di tutto perché ne ha fatte tante e bellissime, e soprattutto è impressionante come poi, leggendo la traduzione dei testi ci si trova appunto con i temi che stiamo affrontando in questa puntata. La prima che abbiamo scelto è Play God, che parla di donne, parla del diritto di scegliere e parla della libertà di decidere sul proprio corpo e parla anche del patriarcato.
At 16, showing up for class, I was out there in the rain, learning how to kick some ass. I was done at 16, using my mama's key. It was all on me, it was all on me.
È per Alessandra, che ha scoperto durante l'ecografia alla 20ª settimana che il feto si era così che era così entusiasta di portare in questo mondo, che il feto si era sviluppato senza organi per il sostegno vitale.
È per Susanna, che è stata stuprata mentre tornava a casa dal lavoro, per poi giungere all'orribile consapevolezza che era incinta del suo aggressore.
È per Teresa, che ha sofferto un'orribile emorragia a causa di un distacco di placenta, costringendo i suoi genitori, coniuge e fratelli, a prendere la decisione impossibile se salvare lei o il suo bambino non ancora nato.
È per la piccola Caterina, a cui è stata strappata via la sua innocenza da qualcuno di cui avrebbe dovuto potersi fidare, e il suo corpo da undicenne, che ora non è abbastanza maturo per sopportare le conseguenze di quel tradimento.
È per Melissa, che fa già due lavori e deve scegliere se far nascere un bambino in povertà o nutrire i bambini che ha già, perché il suo compagno l'ha abbandonata.
È per Barbara, che si rende conto che non è in alcun modo finanziariamente, emotivamente o fisicamente in grado di crescere un bambino.
E è per Emilia, che ha subito la fecondazione in vitro all'estero e ora ha 6 uova impiantate e vitali che richiedono una riduzione selettiva per garantire la sua sicurezza.
È per Jessica che finalmente sta raccogliendo le forze per allontanarsi dal suo compagno violento, per poi scoprire che è incinta.
E è per Vanessa che, arrivata all'appuntamento per la sua ecografia di conferma dopo anni di tentativi di concepimento, solo per sentirsi dire che regna il silenzio dove dovrebbe esserci un battito cardiaco.
È per Linda, che è incinta a causa di un preservativo rotto e ora deve scegliere se essere una mamma adolescente o solo un adolescente.
E è per Emma, che ha appena scoperto di essere già alla 13ª settimana, ma l'uovo non è mai uscito dalla sua tuba di Falloppio, quindi o interrompe la gravidanza o rischia di morire per emorragia interna.
È per questi nomi fittizi di donne, che rappresentano tantissimi casi, ma anche per tutte le ascoltatrici e ascoltatori che stanno qui stasera, che abbiamo deciso di riflettere sulla legge 194 e di chiamare due splendide amiche che si occupano di questo argomento e che ci hanno raggiunto qua a Radio Sverso. Abbiamo con noi Beatrice Perluti, dottoressa specialista in ostetricia e ginecologia presso l'area Vasta 2 ospedale di Fabriano e Jesi, e Tiziana Antonucci, presidente della sezione AIED di Ascoli Piceno. Benvenute, benvenute qua a Belle Buone Lingue.
Benvenute.
Benvenute, siamo felicissime che siete qua, avete accolto il nostro invito a partecipare a Belle Buone Lingue. Allora, siamo qua per parlare un po' di questa legge e per capire perché esiste questa legge e se è, come abbiamo detto nel titolo della trasmissione, una bella e buona legge. Beatrice, perché è una bella e buona legge? La legge 194?
Allora, la 194 è una bella e buona legge per chi la conosce, per chi... La legge, scusate il gioco di parole, nel senso che ne parliamo in tantissime, in pochissime l'abbiamo letta, in altrettanti pochi la stiamo applicando. È una legge, come avete detto voi nell'introduzione, che nasce nel 78, quindi ha più di 40 anni, e ancora oggi abbiamo tantissima difficoltà a trovarla applicata. Io mi permetto, perché ho qui il testo della legge, di leggere solo il primo articolo della legge, perché quando a me è stato chiesto nella mia attività professionale, all'inizio della mia attività professionale, se volevo o meno obiettare, ed è una cosa che ci chiedono ogni anno, prima di rispondere ho letto la legge. Io l'ho talmente apprezzata e la voglio leggere anche a voi. Solo il primo articolo, sono pochissime righe. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Queste sono solo le prime due righe. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui è la presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Ed infine, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Io direi che già in questo primo articolo, ce ne sono tanti altri poi nella legge, già solo con il primo articolo c'è tutto quello che c'è da dire e da sapere. Poi ovviamente la legge ti dà tutti... le, diciamo, altre definizioni, altre, ti spiega tantissime altre cose. La legge è bella e buona perché comunque sia il frutto di un lavoro enorme, culturale e sociale, che hanno fatto uomini e donne prima che io nascessi, e non sono piccolissima, diciamo, e pensando che comunque sia ci sono donne che di fronte ad una diagnosi di gravidanza possono non esultare, possono non essere felici di esserlo. E è uno strumento che quindi consente alla donna che sa di essere incinta ma ha delle perplessità nel portare avanti la sua gravidanza, e al sanitario, comunque alla persona che accoglie, ascolta questa richiesta, di intervenire in un modo corretto tutelando la salute della donna. Questo già per me è come se avessi risposto un po' a tutte le nostre domande che ci siamo fatte. E, è una legge che da quando c'è, ovviamente... passo indietro, scusate, prima che ci fosse la legge, e se anche la legge non ci fosse, non è che le donne non interromperebbero la gravidanza, cioè il fenomeno esiste, il fenomeno c'è, fa parte della biologia di una donna la possibilità di non essere felice, metto tra virgolette questo termine un po' generico, sul fatto di essere in gravidanza, quindi la possibilità di voler interrompere c'è sempre stata e sempre ci sarà, semplicemente questo è uno strumento che ci consente di... ascoltare la donna che ha necessità di essere ascoltata in questo momento della sua vita, e è uno strumento che ci consente di aiutarla, quindi di fare rete tra di noi.
mettendo sia lei che noi nella condizione di dare il nostro meglio.
Tiziana, che ci racconti?
È bella e buona anche secondo te questa legge, Tiziana?
Sì, questa legge ha sconfitto l'aborto clandestino. L'aborto clandestino c'è stato sempre, ha falciato molte vite di madri, e in quel momento era latitante il Movimento per la Vita, i pro-life, non hanno mai difeso la vita delle donne, delle madri che morivano per aborto clandestino. E quindi questa legge è un successo perché comunque ha ridotto tantissimo questo fenomeno, e tuttora si mette in discussione, secondo me, ma malamente, perché ci sono dei dati scientifici, ci sono delle statistiche che dimostrano appunto questa grande flessione ultimamente. È una grandissima vittoria, nonostante che, come sappiamo, i servizi non siano così efficienti, nonostante che non ci sia questo accesso così facile, diciamo, all'intervento, all'assistenza. Quindi le donne devono viaggiare, migrare, trovare una soluzione, non c'è informazione, le donne non conoscono a chi devono rivolgersi, non conoscono, non c'è un elenco di medici non obiettori che possono dare assistenza, per esempio.
E qua possiamo dire appunto come fa, cosa fa e dove va una donna che decide di interrompere la gravidanza.
Eh sì, spesso le donne per fortuna sono abbastanza sveglie e si rivolgono ai consultori, però il consultorio spesso è chiuso, oppure magari in quel momento non c'è il medico appunto preposto alla 194, quindi il medico non obiettore, viene rimandata. Quindi mediamente vediamo che una donna, da quando fa la richiesta a quando effettua l'intervento, spesso passano 4 settimane, un mese. Quindi questo è troppo, perché la legge, appunto, che è una buona legge, come diceva Beatrice, tutela la salute e la maternità, no? E noi sappiamo che fino a 9 settimane di gravidanza l'intervento è abbastanza sicuro. Oltre la nona settimana si possono rischiare maggiori complicanze. Quindi questa legge doveva assolutamente proteggere la donna, e quindi anche da un aborto tardivo, perché un conto è se una donna non ha ancora deciso, se ha delle perplessità su questa scelta, è evidente che deve prendere tutto il suo tempo. Ma se la donna ha le idee chiare e ha comunque deciso di voler interrompere questa gravidanza, primo dobbiamo dare un'assistenza tempestiva, perché sappiamo che aumentano le complicanze, ma soprattutto anche sul piano psicologico. Una donna che deve attendere un mese per ricorrere a un'interruzione è veramente un dramma. Spesso poi queste donne stanno anche molto male, non riescono a lavorare, non riescono ad assistere i propri figli, quindi c'è una ripercussione sia sul mondo del lavoro, sia sulla famiglia, questa famiglia tanto ambita,
tanto difesa,
sì. Insomma, no? Quindi dobbiamo assolutamente tutelare le donne, quindi la tempestività è una cosa importantissima nell'ascolto, nell'accettare, nel proprio rispondere proprio alle domande delle donne, perché poi spesso la donna vuole proprio parlare, no? Vuole parlare della sua condizione e di quello che può fare, quindi quali soluzioni ho. E quindi l'operatore deve dare una risposta anche nelle varie possibilità, quindi aborto farmacologico, aborto chirurgico col metodo Karman, aborto chirurgico con l'anestesia, magari con una sedazione. Ogni donna magari ha la sua storia, quindi una risposta diversa. Però questo nei consultori spesso non c'è questa risposta, non c'è personale qualificato, non c'è personale formato e non c'è personale, appunto, non c'è personale spesso, purtroppo.
Personale, Tiziana, l'obiezione di coscienza è un reale problema per l'applicazione di questa legge?
Allora, io penso che i problemi siano molto complessi sulla legge 194. Allora, io mi occupo di questo da tanti anni, perché l'AIED appunto è sorto nel 1953, io naturalmente non ero nata in quel tempo, però l'AIED di Ascoli dal 74, noi abbiamo dato sempre, io dal 77 che sto nell'AIED di Ascoli, e abbiamo sempre dato assistenza alle donne che richiedevano un'interruzione anche prima della legge, perché appunto c'erano dei gruppi di donne militanti, femministe, del CISA, che facevano l'aborto politico. E quindi abbiamo sempre indirizzato, diciamo, a questi gruppi, che poi hanno portato alla realizzazione della legge con le loro lotte. E quelli erano degli anni, insomma, molto difficili, però erano degli anni vivi proprio di politica e di donne che si impegnavano, che anche col proprio corpo, perché poi sono andate anche in galera alcune. E finalmente abbiamo avuto questa legge. Poi una legge bella, come dice Beatrice, anche se secondo me ci sono delle criticità, per esempio questa attesa della settimana, no? Una settimana di attesa in cui la donna deve decidere, ma la donna ci ha pensato a casa, non è che deve, dopo il certificato deve attendere un'altra settimana, perché ha già deciso, e poi se cambia decisione non succede niente, non lo fa. Quindi questa settimana è umiliante e è una violenza per le donne, perché impedisce un accesso immediato, e poi sappiamo che immediato non è, perché passano 4 settimane tra l'altro, no? Quindi se il legislatore si fosse veramente posto questo problema, secondo me onestamente dovrebbe essere allungato il termine da 12 settimane magari a 14, perché noi sappiamo, noi che gestiamo la legge, sappiamo benissimo che la donna che invece ha dei problemi, che non è convinta, allunga tantissimo, arriva a fare una richiesta magari allo scadere del termine legale, con più rischi. Quindi non è onesto, secondo me, e questo nella legge traspare qualche volta, che c'è qualche ipocrisia, diciamo. È una legge che è stata voluta da alcune forze politiche in quegli anni, ma è stata boicottata, diciamo, con questi paletti, e poi non è stata applicata. Quindi, insomma, sono
diverse le questioni,
come tante altre, non okay. Solo questa.
Allora, adesso facciamo una break con una canzone, sempre di Anni Di Franco, che parla di aborto, parla anche di diritti civili delle donne e parla anche di diversità. Ci sono tantissime frasi che poi, se volete, ve le andate a cercare nella traduzione. Una in particolare dice: se non ti piace l'aborto, non abortire, e insegna ai tuoi figli come evitarlo, fra le tante frasi.
But it's worker against worker, time and time again, 'cause the rich use certain issues as a tool. When I say we need the ERA, it ain't 'cause I'm a fool. It's 'cause without it, nobody can get away with anything cool. And you don't have to go far, like just over to Canada, to feel a heightened sense of live and let live. What is about Americans, like so many pit bulls trained to attack and to never give. We gotta put down abortion, put it down in the books for good, as central to the civil rights of women. Make diversity legal, make it finally understood through the civil rights of women. And if you don't like abortion, don't have an abortion, and teach your children how they can avoid them. But don't treat all women like they children. Compassion has many faces, many names. And if men can kill and be decorated instead of blamed, then a woman called upon a mother can choose to refrain. And contrary to
Io volevo chiedere a Beatrice appunto come si accede a questo servizio per l'interruzione volontaria della gravidanza.
Ok, allora per accedere al servizio, la donna che ha un test di gravidanza positivo e che, ripeto, ha delle perplessità su portare avanti o meno la gravidanza, si dovrebbe rivolgere ai consultori familiari, che sono gli organi per legge preposti per la completa applicazione di questa legge, ma anche al medico di famiglia, ad una figura sanitaria, ad un medico, il quale servizio dovrebbe poi innanzitutto verificare effettivamente lo stato di gravidanza, fare una valutazione clinica, visita, ecografia e, come diceva prima Tiziana, se rientriamo nei termini previsti dalla legge per l'interruzione volontaria di gravidanza, che ricordo corrispondono a 90 giorni di amenorrea, che corrispondono a 12 settimane e 6 giorni di amenorrea, la legge prevede questo al momento, se rientriamo nei limiti previsti dalla legge 194 si redige un certificato, di solito sono dei prestampati che tutti i consultori hanno, in cui vengono riportati i dati di questa paziente, si specifica che la donna è in gravidanza, si riporta una parte della legge in cui si scrive che la donna fa questa richiesta, che si invita la stessa donna a soprassedere ai 7 giorni, sempre quella cosa di cui parlava prima Tiziana, prima di poter accedere ad un servizio ospedaliero e fare effettivamente, da un punto di vista pratico, l'interruzione. Questo certificato viene redatto in duplice copia, una la tiene il sanitario che compila il certificato, l'altra copia la prende la paziente ed è un certificato che ha una validità su tutto il territorio nazionale. Quindi un certificato fatto a Palermo vale anche a Bolzano, non vale solo a Palermo o nei distretti sanitari o negli ospedali siciliani. Specifichiamo questa cosa innanzitutto. E questo certificato, questo è quello che spiego sempre alle pazienti quando mi confronto in queste situazioni, viene firmato dalla paziente che avanza questa richiesta e da noi sanitari, che siamo i medici che, mi piace usare questo termine, che accogliamo questa richiesta, perché in effetti è un accogliere questa richiesta. Poi passano questi 7 giorni fantomatici, ma non è solo una questione di 7 giorni, perché molto spesso Tiziana e io lo sappiamo bene, come tutti gli operatori che si occupano di questa legge, molto spesso oltre ai 7 giorni passano altri giorni, a volte, come diceva Tiziana, settimane, addirittura a volte mesi da quando riusciamo a fare questo certificato, perché non sempre è possibile per la donna poi accedere a questo servizio. Non sempre l'ospedale più vicino, un ospedale di riferimento, ha la seduta operativa per poter accedere a questo servizio, e quindi a volte, troppo spesso, passano oltre questi 7 giorni. Passati 7 giorni comunque c'è un ricovero ospedaliero, poi parliamo dell'interruzione chirurgica, in questo momento c'è un ricovero ospedaliero in dei surgery, quindi nella stessa giornata la paziente si ricovera, accede alla sala operatoria, viene fatto l'intervento, può essere dimessa a domicilio. Per l'interruzione farmacologica io vi spiego solo come funziona a grandi linee, perché di fatto non ne ho una conoscenza diretta, in quanto c'è una delibera della Regione Marche che risale al 2010, in base alla quale ogni attuale area vasta della nostra regione individua un solo presidio ospedaliero che si può occupare dell'interruzione farmacologica. Per l'area vasta 2, che è quella di cui facciamo parte noi, è l'ospedale di Senigallia, quindi io che lavoro a Fabriano Ajesi non ho esperienza diretta in merito. E per l'interruzione farmacologica c'è sempre il discorso certificazione eccetera, ma ci sono 2 accessi ospedalieri e intervallati di 48 ore, da distanziati di 48 ore, e nel primo accesso viene somministrato il farmaco effettivamente abortigeno, la famosa RU, la pillola abortigena, e dopo 48 ore un altro farmaco che serve a, a preparare, diciamo, l'utero per l'espulsione del materiale abortivo. Dopo 14 giorni c'è una rivalutazione ecografica. Questo a grandi linee è un protocollo che viene condiviso dalle strutture che si occupano di interruzione farmacologica. Ovviamente, ci tengo a dirlo, la legge prevede anche questo, sarò brevissima e concludo, e alla fine della procedura eccetera, dimissione eccetera, viene rivalutata poi la paziente a distanza di giorni o di settimane, perché la presa in carico della paziente non termina col momento dell'interruzione, ma si conclude in linea teorica con la rivalutazione a distanza di 10 settimane o meno e con diciamo la... la proposta di un metodo contraccettivo o comunque con il tentativo da parte dell'operatore sanitario di poter comunque mettere in sicurezza la donna da un'eventuale altra futura interruzione. Questo la legge lo prevede, eh? Quindi comunque sia tutto quello che diciamo adesso, che si dice ad oggi della legge, nuove proposte, invenzioni di giornata eccetera, in realtà già la legge prevede tanto di questo e tanta tutela.
E passiamo la parola a Tiziana, visto che lavora al, si occupa del consultorio di Ascoli Piceno per l'AIED, che è l'Associazione Italiana Educazione Demografica. Tiziana, com'è la situazione sul territorio? Cioè, visto che tu lavori in una zona precisa, come vede la situazione che c'è nelle Marche in questo periodo?
Allora, diciamo che in questo periodo, dopo tanti anni, doveva esserci un'evoluzione, invece c'è stata un'involuzione. Per esempio Iesi, che è stata sempre un'eccellenza, adesso ha un personale completamente obiettore, per cui è Beatrice che va in mobilità a garantire il servizio. Comunque il servizio è garantito. E Ancona anche ha effettuato una convenzione con la Villa Egea, quindi il servizio è garantito attraverso questa convenzione, e Macerata è efficiente, ma Civitanova è in difficoltà perché appunto hanno problemi col personale, non si trovano medici ginecologi e non si trovano medici ginecologi non obiettori, quindi questo è un problema. Con la pandemia c'è stato questo problema dell'accesso ospedaliero, per cui ci siamo anche fatte promotrici di fare una richiesta a Speranza, che poi è partita attraverso le società scientifiche e quindi è arrivata appunto a Speranza con un esito positivo, per cui Speranza ha fatto questo decreto dove si permetteva la somministrazione della pillola abortiva, quindi dell'aborto farmacologico presso i consultori e fino a 9 settimane, che è diciamo una regola vigente in tutta Europa, quindi ci uniformavamo. Ma questo non è stato recepito da alcune regioni, tra cui la regione Marche, quando appunto l'assessore alle pari opportunità di allora, Giorgia Latini, si è espressa contraria all'aborto e quindi contraria a questo decreto. E attualmente Saltamartini pare che abbia dichiarato alla stampa che invece la legge, la Regione Marche aderiva a questo decreto. Però questo non ha avuto seguito, diciamo, attraverso un regolamento per gli ospedali, un protocollo, e quindi gli ospedali non applicano questa nuova idea, diciamo, di Saltamartini. Quindi io penso che la scienza va avanti, e quindi noi dobbiamo dare assolutamente alle donne degli strumenti più moderni, meno invasivi, meno pericolosi per la loro salute, e, o comunque anche dare la libera scelta, no? Anche sulla metodica. E quindi dobbiamo assolutamente diciamo attrezzare i consultori a questo. Io penso personalmente che sia lo spazio più adatto il consultorio per un tema così delicato e così complesso, perché la donna nel consultorio è in uno spazio protetto, è uno spazio dove viene ascoltata, dove può essere ascoltata, è uno spazio intimo dove la donna poi ritorna più facilmente. L'ospedale è una struttura spersonalizzante che non è adatta a queste tematiche. E quindi dobbiamo lottare per avere l'aborto farmacologico presso le strutture consultoriali e fino a 9 settimane, perché sappiamo che fino a 7 settimane è impraticabile, perché una donna che fa una diagnosi di gravidanza almeno è a 6 settimane prima che va al consultorio, cioè che lo trova aperto, diciamo, che riesce ad avere assistenza. Passa minimo una settimana, no? Se abbiamo una struttura efficiente, poi deve, e quindi già sta a 7. Comunque, poniamo il caso che ci arriva a 6, deve aspettare questi 7 giorni, come dicevamo prima. Ecco qua che sfora il termine, e quindi questa strada per le donne marchigiane è impraticabile, quella dell'aborto farmacologico. Penso che bisogna applicare la legge, perché appunto c'è l'articolo 16 della legge che dice che le regioni insieme con l'università dovevano studiare, questo nel 78, delle tecniche innovative, meno invasive, meno pericolose. Pensate quanti anni sono passati, 43 anni. E ancora stiamo qui a dibattere sulle metodiche, ma queste sono, cioè, da applicare, noi siamo inadempienti, cioè questa è la realtà, no? Cioè non è che dobbiamo scegliere se fare questa cosa, cioè, assolutamente siamo inadempienti, le regioni sono inadempienti, che devono garantire l'applicazione della legge. Quindi io voglio focalizzare la responsabilità non sugli obiettori di coscienza, perché questo è un falso problema, perché comunque la legge non funziona non perché ci sono gli obiettori di coscienza, la legge non funziona perché c'è una mancata presa in carico da parte della politica, delle istituzioni, quindi delle regioni, che devono fare questo, sta scritto sulla legge, attraverso le convenzioni, la mobilità del personale, in qualche modo, ma devono garantire l'applicazione della legge, questo diritto delle donne di accesso all'interruzione di gravidanza.
Grazie Tiziana.
Volevo chiedere a Tiziana un'ultimissima cosa, non è tanto una domanda ma una richiesta proprio di esprimere un pensiero. Quando parlavamo, mentre ci mettevamo d'accordo per questa trasmissione, abbiamo detto di non avere paura perché indietro non si torna. Tiziana, cosa significa per te questo?
Ma io lo penso fermamente, mi hanno intervistato tantissimi giornalisti stranieri da quest'estate, da quando è successo anche questa triste storia in America, negli Stati Uniti, questa regressione, no? Quindi si sono tutti spaventati poi soprattutto qui nelle Marche, che c'era stata questa affermazione della Latini, poi anche la Ferragni che si è messa di mezzo, quindi c'è stato tutto un movimento per cui si è mossa veramente tutta Europa e anche oltre Europa, tutti spaventati perché è il modello Marche, no? Che poi è il modello Marche, ma è l'Italia che è così. Noi siamo un campione, siamo stati scelti sempre come campione per l'Italia, perché rispecchiamo quello che è la situazione nazionale, no? E io dico, ma non si può tornare indietro, cioè, si va sempre avanti. Quindi è impensabile che si possa tornare ad avere l'aborto clandestino, anche se secondo me l'aborto clandestino c'è comunque. C'è comunque, perché se si nega l'aborto farmacologico, le donne se lo prendono da sole, vanno su internet e si prendono la pillola abortiva senza nessun controllo medico, senza nessun sostegno, senza nessuna prevenzione per il dopo, senza contraccezione per il dopo. Quindi non capisco questo proibizionismo, cioè poi ci riporta invece a una liberalità, neanche, perché penso che sia proprio un'anarchia, no? Cioè di insicurezza, perché poi le donne che abortiscono sono la fascia soprattutto dai 25 ai 35 anni, che sono quelle maggiormente digitalizzate, perché sono le donne in età fertile, no? E hanno libero accesso a internet. A noi capita qualche volta che magari arriva qualche donna che ti racconta: ma la mia amica mi ha suggerito di andare su internet, di prendere la pillola, però io ho paura. Oppure qualcuna che l'ha presa, che magari ha fallito questa somministrazione. Quindi comunque esiste questo fenomeno, quindi è inutile che noi mettiamo la testa sotto la sabbia. Dobbiamo garantire una salute pubblica, dobbiamo pensare a quelli che sono i problemi e risolverli, affrontarli, cioè.
E dobbiamo farlo senza paura,
assolutamente,
e guardando a un futuro
con l'aiuto della scienza, che comunque sicuramente l'aborto farmacologico può essere una soluzione, perché un aborto precoce che dà meno problemi. Invece si ha paura di banalizzare l'aborto, come se le donne poi non si rendessero conto. Le donne si rendono perfettamente conto quando abortiscono, in questo mi posso anche sentire molto vicina anche ai cattolici, che dicono che la vita è dall'inizio, ma le donne lo sanno che la vita è dall'inizio, e non, però non la vogliono questa vita,
semplicemente non la vogliono. Esatto. Ora mandiamo un'altra canzone che abbiamo scelto, questa è una canzone recente di quest'anno, di Annie DiFranco, che è stata scritta e cantata con Stone Gossard dei Pearl Jam, e ha un po' il duplice scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul diritto di aborto, ma anche è servita per raccogliere dei fondi che poi hanno destinato alle associazioni a supporto delle donne che hanno deciso di fare questa scelta. Disorders.
A lot to process, so much for depression.
ci siamo, abbiamo fatto una gran bella chiacchierata con Beatrice e Tiziana su un argomento realmente sentito di importante. Sappiamo che molte ascoltatrici e anche diversi ascoltatori hanno provato interesse, c'è stato già detto e comunicato che era un argomento veramente caldo questo. Adesso concludiamo questo argomento e entriamo in quella piccola rubrica che abbiamo deciso di fare in piccoli assaggi in conclusione delle puntate, che abbiamo chiamato Il Triangolo Ribelle. Il Triangolo Ribelle è una rubrica di sensibilizzazione e di autoconsapevolezza. Quello che noi riteniamo è che il piacere femminile sia una forma di emancipazione, e quindi facciamo questa piccola digressione ogni volta in un campo molto, molto piacevole e intrigante. Ma questa volta lo facciamo in una maniera un po' polemica e vi raccontiamo velocemente questa cosa, approfittiamo di Beatrice che è ginecologa e che quindi può darci anche delle informazioni in più. Avete mai visto un libro delle scuole medie e avete mai visto le tavole anatomiche dell'apparato genitale femminile come sono fatte? Sembrerebbero molto rigorose, ovviamente essendo libri di scuola non dovrebbero dire bugie, e invece una bugia grossa la dicono. E omettono sistematicamente l'anatomia di un organo grande e evidente, diciamo, che esiste ma viene soltanto accennato. Sto parlando del clitoride. Il clitoride nelle tavole anatomiche di questi libri, quindi destinati ai giovanissimi, sono libri per la formazione e fanno parte dei programmi ufficiali della scuola italiana, il clitoride è rappresentato come minuscolo e viene definito come una specie di pene, cioè sembra quasi un residuo evolutivo. E questa cosa, quando l'ho scoperto, quando l'ho capito io stessa, che invece l'anatomia femminile è diversa da quella che viene presentata nei libri di scuola, mi è venuta in mente una cosa molto brutta, un brutto concetto, mi ha fatto pensare un po', con il rispetto per le donne che soffrono atroci mutilazioni in Africa, le mutilazioni genitali, che invece in Europa e in Occidente noi soffriamo di una mutilazione culturale. Beatrice, perché secondo te manca nell'informazione, nell'educazione sessuale, ma anche nell'educazione scientifica di questi ragazzi italiani, manca una parte così esistente, una parte che in natura esiste?
È una domanda difficile a cui rispondere. Allora, quello che mi viene in mente, vado proprio a braccio adesso, Vale, è che la medicina per tanti anni è stata una medicina esclusivamente maschile. Si parla tutt'oggi di medicina di genere, perché considerate che la maggior parte, quasi tutti i farmaci che noi utilizziamo nel nostro quotidiano sono stati sperimentati su soggetti di sesso maschile, non su soggetti di sesso femminile. Quindi è proprio un discorso culturale più ad ampio raggio, non solo in riferimento ad un'educazione sessuale. Io mi hai fatto venire in mente una cosa adesso mentre facevi questa apertura, e facendo anche ecografie ostetriche, quindi facendo anche ecografie, torniamo al discorso gravidanza, feti eccetera, quando faccio l'ecografia e la coppia mi chiede il sesso del bambino, ovviamente abbiamo un aspetto ecografico sia per il sesso maschile che per il sesso femminile, e a volte purtroppo a volte anche qualche operatore sanitario esclama così, dice: se non si vede niente è femmina. Non è che se non si vede niente è femmina, se c'è una vulva è femmina, che è ben diverso, e anche la vulva a livello fetale ha un suo aspetto ecografico, le grandi labbra già sono evidenti, come evidente un pisellino in un soggetto di sesso maschile, e stiamo parlando solo di aspetto esterno, ovviamente, di fenotipo maschile o femminile. Quindi la femmina in senso sessuale non è la negazione del maschio, è una cosa diversa che ha gli stessi diritti, ritorniamo ai discorsi fatti tante volte, gli stessi identici diritti dell'uomo. Grazie.
Prego. Grazie Beatrice.
Bene, siamo purtroppo, dobbiamo finire qua questa puntata perché il tempo poi è trascorso anche più del dovuto, e sarebbero tantissimi gli argomenti ancora su cui discutere, approfondire, ma purtroppo appunto il tempo è finito. Noi ringraziamo caldamente Beatrice e Tiziana per essere state nostre ospiti, è stata davvero un'esperienza molto profonda, ricca di contenuti, anche con il tempo che stringe, e volevamo E semplicemente, dato che ci vediamo, come ben sapete, un mercoledì sì, un mercoledì no, volevamo dare solamente qualche informazione delle iniziative che ci saranno a livello locale per, in occasione della giornata del 25 novembre contro la violenza di genere. In particolare Artemisia, l'associazione Artemisia di Fabriano, come al solito appenderà lo striscione rosso, e ci sarà alle 15 la solita cerimonia ai giardini pubblici, la cerimonia della panchina rossa, dove per ricordare le nostre sorelle uccise verranno letti uno per uno i loro nomi. Poi la sera alle 21 c'è uno spettacolo teatrale al Palazzo del Podestà di Fabriano intitolato Lo Specchio dei Tempi. Il giorno dopo, il 26 invece, a Iesi ci sarà una tavola rotonda intitolata Resistenti, storie del mondo di donne che esistono e resistono. Ecco, queste sono iniziative che ci sembrava importante ricordare, perché poi ci vedremo noi il 30, quindi dopo questa giornata, e noi vi ringraziamo. Se volete riascoltare, o se vi siete addormentati nel frattempo, speriamo di no, oppure semplicemente se vi siamo piaciute, domani ci sarà il podcast su tutti i vari canali, e quindi vi diamo appuntamento alla prossima diretta per mercoledì 30 novembre.
Quindi siamo adesso arrivati ai saluti e ringraziamenti, quindi ringraziamo ancora la dottoressa Beatrice Berluti che ci è venuta a trovare, ringraziamo tantissimo Tiziana Antonucci che ci è venuta a trovare da Ascoli e ci ha dato veramente delle informazioni super preziose davvero, e ringraziamo Radio Sverso e Lo Sverso, la birreria che ci ospita e ospita questa trasmissione, tutte le trasmissioni di questa web radiolina che abbiamo cominciato quindi a frequentare, a conoscere, e è una famiglia che ci piace tantissimo e siamo contentissime di far parte di questa realtà. E oggi è una giornata particolare perché oggi è il compleanno di Anaïta. Chi è Anaïta? Esatto. Anaïta, la nostra amica iraniana che è venuta la scorsa puntata, che è la grafica che ha realizzato il nostro bellissimo logo e che si occupa della grafica delle nostre locandine. E ciao Ani,
buon compleanno Anaïta.
Buon compleanno, ciao. E vi diamo appuntamento quindi alla prossima puntata del 30. All'iniziativa di Iesi del 26 siamo ospiti anche Valeria Buona e Valeria Cattiva, ci siamo tutte e due le Valerie, ma saremo buone per l'occasione, e vi parleremo ancora di questa iniziativa. Bene, quindi siamo ai saluti.
Grazie ancora, grazie anche a Santo Cape.
Grazie a tutti. A Cape, che è sempre meraviglioso, e ci vediamo tra due mercoledì. Allora
finiamo con Shameless, un'altra canzone di Anni Di Franco che si intitola appunto Senza Vergogna.
Ciao a tutti.
Ciao.
I gotta cover my butt, cause I covered another man's wife. I got to divide my emotions into wrong and right. I can see how close I can get to it without giving in. And then I get to rub up against it till I break the skin. Yeah, I get to rub up against it till I break the skin. And they're gonna be me.